Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, ti volevamo appunto sentire il tuo parere, perché tu ci hai raccontato che tra qualche giorno ci sarà questo convegno su un tema molto importante, e noi in questi giorni stiamo discutendo, non da 10 anni a questa parte, ma diciamo con andamenti più o meno alti, però visto che fra 2 mesi circa ci sarà la Cassazione, quindi sarà conclusa la vicenda negativamente, speriamo di no, ma può darsi negativamente la vicenda di Genova, nel quale poi pagheranno soltanto alcuni compagni, 10 compagni e compagne, mentre tutti gli altri sono andati assolti, e il fatto di Genova, la vicenda processuale, i fatti e le vicende processuali di Genova in realtà ci hanno fatto capire che il rapporto tra repressione statale e cittadini da allora, insomma, sta assumendo un po' una dimensione diversa. Ecco, allora noi vorremmo appunto il contributo per capire dal punto di vista penale, però che ha ovviamente una valenza politica, che tipo di diciamo appunto di convegno vorreste fare e come valutate questa deriva, questo inasprimento della repressione, che figure sta prendendo, che direzione sta prendendo?
Devo dire che il convegno sarà a Bruxelles il 25 maggio ed è organizzato da questa associazione di avvocati europei democratici, che è andata formandosi e materializzandosi nelle manifestazioni di opposizione al liberismo, ossia questi avvocati che abbiamo deciso di riunire e che abbiamo costituito questa grande associazione europea, che poi ha degli agganci anche a livello mondiale, è nata proprio da quegli avvocati che stanno nel movimento, che lavorano come compagni nel movimento e che nelle manifestazioni cercano di garantire i diritti minimi del manifestante, in Inghilterra controllando, perché lì è previsto il numero del poliziotto che ferma il compagno che stanno picchiando, in Germania quando ci sono state appunto le manifestazioni hanno controllato dove portavano i compagni. Sono avvocati di strada, diciamo così, nel senso che seguono passo passo i movimenti anche nei momenti critici e quando vengono attaccati dalla polizia. Per questo è importante questo convegno, perché vuole mettere una pietra miliare su questa discussione che voi anche mi dite, che è una discussione che va avanti da tempo, questa criminalizzazione dei singoli, dei movimenti sociali, delle etnie non accettate dalla società, di tutti coloro che non rientrano nei canoni voluti dal capitalismo e da chi governa i popoli, sia con Stato che senza Stato. Che significa questo? Che dal 1800 si parla del diritto penale del nemico ed è stata elaborata questa teoria da un tedesco, Carl Smith, che ha fatto centinaia di scritti, di saggi, ma nessuno gli dava retta, ossia questa tendenza che lui vedeva già dall'epoca e che è andata formandosi in tutti gli stati e che è diventata la base delle scelte politico-criminali dei governi, è questa della costruzione del nemico. Ossia costruire nelle mentalità della gente, nella borghesia, ma anche nei lavoratori, la mentalità che esiste sempre un nemico che bisogna combattere. Questo nemico di volta in volta è stato il terrorista, adesso noi abbiamo questa cosa molto più evidente dagli anni 2000, quindi il 2001 con gli attacchi alle Torri Gemelle, il terrorista era il nemico numero uno, certo. La prima guerra contro l'Iraq era contro i terroristi, il terrorista capo di quel governo, lo studente che fa le manifestazioni per arrivare all'ultimo della fila, ma i Rom, ma gli immigrati in generale, sono tutti nemici da combattere, o perché ci portano via il lavoro o perché escono da canoni. Questa teoria noi vogliamo dare un punto fermo e dire: abbiamo capito, state utilizzando questa teoria, noi vogliamo sapere a livello europeo e anche internazionale dove volete andare a finire a parare, e vediamo e osserviamo e vi controlliamo mentre elaborate la pratica di questa teoria. E la pratica di questa teoria è stata fortissimamente praticata negli ultimi 10 anni, abbiamo visto come da Genova sono stati creati mostri, black bloc, che pure esistevano da anni in tutti i paesi europei e mondiali, ossia questo movimento di persone che non accettano di essere coordinate, organizzate da nessuno, che si auto-organizzano e che forse a volte neanche si conoscono, ma che seguono un filo comune. Queste persone sono state immediatamente individuate naturalmente dal potere, sono quelle che sono indicate come nemico principale nell'ambito delle lotte sociali, sono quelle che danno che hanno avuto questa denominazione non come blocco, come potevano nascere, noi siamo un blocco, siamo quelli che vogliamo individuare chi è che affama il mondo, chi è che non ci dà lavoro, chi è, ma sono stati individuati come blocco nero perché come l'uomo nero fa più paura e perché vestivano di scuro, non perché chissà quale progetto c'era. Ma che significa questo? Che è una delle branche dove agisce il potere. Un'altra delle branche sono i Rom, per cui i Rom dappertutto vengono visti come che, e addirittura l'altro giorno però parlando con dei Rom mi hanno detto noi siamo Rom, quelli sono finti. Quindi questo discorso passa attraverso, è proprio trasversale, sì. Capito? Per cui il nemico è diventato, si è lavorato affinché il nemico diventasse una cosa che ormai è capita da tutti, sì. E quindi ognuno sa individuare il suo nemico. Questa è una cosa che potrebbe essere buona da una parte per chi fa le lotte, sapere chi è il tuo nemico e chi è amico, ma è anche importante capire che è un gioco che il potere ci ha messo in mezzo alle lotte, in mezzo alle contestazioni, con la scusa dell'ordine pubblico hanno anche un consenso nel momento in cui colpiscono. Allora, che cosa succede? 5 anni per resistenza dei ragazzi giovanissimi presi e neanche sicuro che siano loro quelli che facevano la resistenza, perché potrebbe essere, significa che ci sarà chi dovrà subire queste politiche del riconoscimento del nemico, e in questo momento le subiscono coloro che portano avanti delle lotte, che sono appunto i giovani antagonisti, che sono i lavoratori, che sono tutti quelli che sono individuati come nemici. Quindi con questo convegno vogliamo dare un'informazione, ma vogliamo anche che la gente prenda coscienza di questa situazione e speriamo che dia un risultato, insomma.
Poi ovviamente
noi come avvocati pensiamo che l'informazione e la conoscenza sia la base di qualsiasi coscienza poi dei propri diritti.
Questo è certo, guarda, comunque volevo fare un paio di considerazioni, poi ovviamente ci risentiremo per vedere un pochino quello che è uscito fuori da questo convegno. Due considerazioni, uno che c'è una
parlerà, sì, vari interventi, certo. Così capite anche la logica.
Allora, siamo davanti a una spersonalizzazione, no, di questo nemico, quindi certo. Da persona diventa nemico to cure, non è più persona, quindi è passibile di qualsiasi comportamento, e su questo si cerca il consenso ovviamente,
certo.
da parte del potere.
Per esempio ha dimostrato questo, no? Nessuno poteva lamentarsi che li portassero a Guantanamo, perché comunque erano terroristi. Sì,
non contava quello che hai fatto, ma contava chi eri sostanzialmente.
L'individuazione di un simbolo che io lo concretizzo prendendo quelle persone che per me rappresentano quel simbolo.
E un'altra considerazione è quella a cui accennavi tu, anzi due considerazioni. Una, quella a cui accennavi tu, che questo diciamo strategia non si è certamente fermata a Genova, ma è continuata per esempio con le condanne post 15 ottobre. E poi che di fronte a questa politica c'è invece dal contraltare di una morbidezza totale nei confronti invece di chi si rende colpevole, per esempio per quanto riguarda le forze dell'ordine, in questo caso a Genova nel 2001, di comportamenti che la stessa Amnesty International ha definito come sospensione della democrazia, la più eclatante in uno Stato occidentale dal dopoguerra.
Detto di diritto, infatti questa è la contraddizione, che gli Stati si autodefiniscono stati di diritto e poi non applicano quello che loro hanno creato come diritto. Ma questo è il problema, che i popoli non accettano ugualmente questo discorso, nel senso che queste grandi mobilitazioni contro questi concetti non si sono fatte, perché fare un'assemblea sulla repressione, una lotta sulla repressione è stata sempre perdente, perché hai individuato tu la repressione. Noi dobbiamo individuare invece un cammino concreto, positivo dello Stato che sta raggiungendo i suoi obiettivi e non vuole di mezzo nessuno che si opponga. È stato per il liberismo, perché quando nel 2000 si diceva il mercato internazionale, i liberisti eccetera sono cose che noi non vogliamo accettare perché porteranno alla fame, eravamo dei terroristi, eravamo persone che non contavano nulla, dopo 10 anni oggi si ritrovano alla fame, ma dicono ancora che la ricetta è il liberismo, certo. Ossia nessuno sta costruendo politicamente tra i partiti, tra coloro che si ritengono economisti bravi, nessuno sta costruendo un altro progetto di crescita, rivanno tutti al vecchio progetto perché non vogliono cambiarlo, e questo è importante, che chi si oppone a questi progetti deve essere eliminato.
Certo. Senti Simonetta, volevo domandarti questo, in questo paese, anche se il convegno è europeo e quindi penso che questo fenomeno si veda a livello europeo, però in Italia ecco, c'è questo problema, questo lascito dal fascismo, della pericolosità sociale, che poi è rimasto, anche se un po' smussato nell'ordinamento.
Stanno andando avanti. Quindi, ecco. Ossia, abbiamo decine e decine di compagni diffidati, articolo 1, applicazione di divieti, di addirittura parlare al telefonino. Certo. Stiamo facendo dei ricorsi contro compagni accusati di un articolo 18, manifestazione non autorizzata, sempre il foglio scorso, non ve la faccio lunga, e che dopo la denuncia, che poi è alla fine una multa, la sanzione dell'articolo 18, 300 euro, ma prima ti denunciano e poi ti fanno l'articolo 1 e ti dicono che tu frequenti criminali, che tu sei pericoloso, ossia queste leggi sulla pericolosità, che sono evidenti dappertutto, non solo in Italia, nate durante il fascismo, ma sempre sulla linea di questa concezione del pericoloso, la pericolosità è una delle branche del diritto penale del nemico, perché io ti dico che sei pericoloso senza che tu abbia fatto nessuna azione pericolosa, perché non è un'azione pericolosa una manifestazione dove non è successo nulla, dove tutti sono stati pacifici. Ci sono state manifestazioni contro Casa Pound che hanno dato luogo in varie città d'Italia all'emissione di articoli 1, di diffide e di divieti di frequentare, cosa che hanno cominciato con gli stadi, con DASPO. Hanno cominciato con gli stadi per coloro che facevano incidenti negli stadi o che venivano sospettati di, e continuano con i compagni, come hanno fatto in altre epoche. Vi ricordate nel 77 le proposte di Confino venivano sempre da quella legge che si chiama antimafia, ma che viene usata contro i compagni ogni volta che ci sono momenti di movimenti un po' più incisivi, e quindi anche ora si stanno usando le diffide, si stanno usando le proposte le applica direttamente la questura, perché nei decreti di sicurezza è avvenuto che si sono creati delle piccole norme che permettono adesso, fatte sempre contro la mafia, ma che adesso permettono di direttamente vietare dei comportamenti, direttamente vietare addirittura, vi ripeto, di parlare al telefonino. Quindi chi ha famiglia, chi ha un parente che sta male, chi ha i figli, non deve parlare con la casa se non trova un telefono col gettone, perché gli si vieta addirittura di parlare al telefonino. Quindi credo che sia di tutta evidenza che c'è una repressione così allargata sul territorio, che principalmente combatte coloro che si oppongono ai progetti politici del capitale, ma che poi controlla tutti, perché queste cose mettono paura, perché uno si sente controllato, certo. Il fatto di non parlare al telefono, il fatto diventa un atto terroristico, se dici delle parole un po' più avanzate in una manifestazione, gli slogan sono slogan terroristici, tutto è terrore. Certo. E questo è il dilagare di questa concezione, e la gente è confusa e nessuno sa se può combattere contro queste cose. Ecco. Non c'è possibilità, sei annientato.
Esatto. Senti, però ecco, il concetto di pericolosità sociale finora, come hai detto, hai ricordato tu, riguardava misure di sicurezza in qualche modo, però adesso pare che sia incidendo
misure di prevenzione,
misure di prevenzione e quindi non direttamente la pena comminata dalla, però in realtà adesso va a aggravare la pena, perché i 5 anni dati per appunto aver lanciato un sanpietrino, certo, quindi ha un'influenza anche sul codice, diciamo, su quello che dovrebbe essere
due giorni fa abbiamo fatto un processo per una sciocchezza, una manifestazione puttana autorizzata, una piccola resistenza, hanno chiesto 3 anni e mezzo, ossia ormai i pubblici ministeri sono entrati su quell'onda, meno di 4 anni non si chiede. E quindi vuol dire che si vuol far passare il concetto che questi reati, anche quelli minimi, diventano, se commessi da quell'individuo nemico, diventano importantissimi. Ma i giudici, fortunatamente, non tutti stanno su quest'onda, soltanto per adesso i pubblici ministeri evidentemente hanno avuto un ordine poliziesco di portarsi su questa linea, cominciano a chiedere 4-5 anni. Per Feltrinelli quella spesa politica poi dimostra che c'era stata, hanno chiesto 3 anni e mezzo, sono stati tutti assolti, quindi il concetto è che comunque io ti tengo per anni dal 2004, ti tengo per anni con un carico pendente, cioè, con la paura di prendere una grande pena, e ti devi stare buono, e questo è già un sistema senza la pena addirittura. È questo che voglio cercare di far capire. Siamo in un sistema diffuso di pena senza che ci sia stato un giudizio.
Quindi, e quindi anche non c'è manco bisogno di fare nuove leggi, come chiedeva per esempio Manganelli.
No,
perché
non c'è bisogno, ci sono tutte. Ci sono tutte le possibilità. Mm-hmm. Comunque, per esempio, il convegno, oltre a dare un'idea del diritto penale come storia giuridica, e quindi ci sarà una compagna avvocato bravissima, Silke Stuzinski, che è una compagna che è stata per anni in Vietnam a fare l'avvocato e anche in Corea, proprio per illustrare agli avvocati del luogo come difendere i diritti. Abbiamo anche una discussione, quindi, da dove nasce il diritto penale del nemico, e poi abbiamo la giurisprudenza della Corte Europea, perché molti ricorsi alla Corte Europea sono stati accolti e l'Italia è stata condannata e non ottempera ugualmente. È più importante continuare ad usare questo tipo di diritto a criminalizzare che pagare le multe alla Corte Europea, che sono centinaia di migliaia di euro. Poi avremo la criminalizzazione dei movimenti sociali, che appunto è quella che è più evidente, la criminalizzazione dei movimenti sociali, come avremo anche la storia di Genova. Posso ho detto c'entra, perché questa sospensione della democrazia in un paese che si dice democratico e che è avvenuta sia con comportamenti di tortura avvenuti dentro Bolzaneto, sia con comportamenti di violenza di quelle forze che dovrebbero invece tutelare i cittadini, è stato emblematico dell'applicazione di questo diritto del nemico. Ricordiamoci che alla Diaz sono entrati dicendo e facendo credere che lì c'erano quelli che loro avevano individuato come black bloc e che avrebbero finalmente arrestato quelli che secondo loro avevano creato il panico a Genova. Quindi le scelte fatte a Genova e le azioni combinate a Genova dai capi della polizia, perché sono quelli responsabili, ma hanno detto che il film Diaz non lo individua, perlomeno non fa i nomi, e qui ce l'abbiamo tutti. Ieri De Gennaro, che è stato assolto a novembre, ieri è diventato il capo dei servizi segreti, ossia queste persone che hanno operato a Genova, questi capi della polizia, sono tutti entrati in servizi segreti. Che vuol dire? Vuol dire che qui c'è anche un ricatto alla politica. Chissà tanto ricatta. Abbiamo visto che i carabinieri sono diventati un esercito, abbiamo visto che questi capi di polizia che si sono macchiati di questi delitti diventano capi dei servizi segreti. Vuol dire che sanno tutto di tutti e possono bene andare avanti.
Senti, ecco, un'ultima, quindi da questo convegno, non sappiamo se da questo convegno, perché non è il compito loro, però ecco, dal punto, come compagna, più, oltre che come avvocata, che tipo di controtendenze mettere in atto, perché noi dobbiamo fermare questo processo, altrimenti è la fine del conflitto, è la fine.
Noi infatti facciamo questi convegni per distribuire conoscenze e quindi finiremo con la gestione dei migranti alle porte dell'Europa. Il convegno finirà con l'individuazione di quei comportamenti degli stati contro il nemico principale, che sono i migranti, che sono quelli che vengono grazie al comportamento degli stati occidentali, no? Perché abbiamo creato la fame in quei paesi, tutto, e quindi quando vengono non devono venire. Certo. E quindi fare questa fortezza, cacciarli via, farli morire in mare, non gliene frega niente a nessuno, basta che non vengano a portare quella contraddizione nelle nostre case. Purtroppo noi riteniamo che questo fenomeno, purtroppo per loro, se lo dovranno subire, e forse, come dice qualcuno, saremo 2/3 di neri e 1/3 di bianchi tra 40 anni, quindi questa è la cosa che gli fa anche paura, perché è meno controllabile.
Certo,
mi fa molto più paura questa cosa, è meno controllabile, perché in fondo, come vediamo nei processi, le dicos vengono sempre a dirci: quelli li conosciamo già, quelli li seguiamo da una vita, quegli altri. Ossia, il controllo invece del fenomeno migratorio è la contraddizione più grossa oggi, e loro fanno apposta a farli morire in mare, perché così fanno prima. E quindi questa è una cosa pericolosissima, e le soluzioni le deve dare il movimento, le deve dare la politica, quella vera, diciamo, non i politicanti, e non lo so, i movimenti credo che avranno questa forza, e se non ce l'hanno sarà un'altra epoca per subire la repressione ancora per questa quantità.
Speriamo che la troviamo questa
volta. Senti, Simonetta, un paio di cose. Allora, intanto sicuramente è il ruolo che svolgono i cosiddetti media rispetto a tutto questo scenario, che è molto importante. Poi, se dopo ci puoi dare anche tecnicamente, diciamo così, un po' di prospettive rispetto a questa Cassazione sui compagni e le compagne imputati dei fatti di Genova.
Beh, io dico, sui media la Gionda Rossa dovrebbe sapere più di altri, insomma. È vero che per Genova i giornali, anche adesso, fanno emergere molto di più quello che è appunto la critica ai nemici. Quando succede qualcosa amplificano moltissimo i fatti, la rottura di una vetrina diventa un assalto. Le parole hanno un peso, naturalmente, e quando invece magari la persona viene assolta non dicono niente, dall'assalto all'assunzione non dicono più niente. A Genova è avvenuto questo, per anni di processi solo i giornali locali ne parlavano, ossia a livello nazionale solo se qualche giorno c'era un imputato eccellente tra i poliziotti, o quando qualche poliziotto si è pentito e ha detto quello che era avvenuto ne hanno parlato, ma altrimenti è stata una cosa locale. Il silenzio stampa ha funzionato benissimo come sempre, e purtroppo i giornali sono asserviti, hanno i loro padroni, e non è che possiamo fidarci molto. Noi abbiamo sperato un tempo che giornali come Il Manifesto, Liberazione potessero uscire fuori da queste catene, ma purtroppo, ecco, Il Manifesto hanno dato annuncio che chiudono, adesso vanno
Liberazione è già chiusa.
Il Manifesto, perché anche i giornalisti del Manifesto non hanno queste grandi capacità politiche, però è vero che purtroppo non puoi essere una voce alternativa, perché è una questione di un potere molto forte, ce l'hanno detto negli anni 50, il quarto potere, i media hanno il potere, non c'è niente da fare. Allora, creare fonti alternative come appunto le radio, perché i giornali sono troppo costosi, non si possono fare, e comunque la responsabilità dei media è eccezionale in tutti questi episodi e queste situazioni. L'abbiamo visto con la Diaz, con Bolzaneto, col processo dei 10, erano i black bloc, i 25 erano coloro che avevano distrutto e devastato Genova, alla fine si è parlato solo di loro, alla fine sono stati condannati a pene altissime, gravissime, non giustificate neanche da quello che si è visto nei filmati e dalle azioni singole. C'è gente che ha preso 15-16 anni. E purtroppo queste persone decideranno cosa fare della loro vita. È evidente che noi come avvocati cerchiamo di ridurre il danno. La riduzione del danno per alcuni è servito spiegandogli che 3 anni saranno comunque condonati di qualsiasi pena, perché nel 2006 c'è stato il condono, che vuol dire che si abbatte la pena, 3 anni di pena vengono abbattuti. Poi c'è chi si è fatto già 1 anno o 1 anno e mezzo o 2, quindi siamo a 5, poi c'è la possibilità, quando sei esecutivo, di ridurre 45 giorni ogni 6 mesi, e quindi avrai la possibilità di dimezzare un'altra parte. Insomma, 3-4 anni, al massimo qualcuno se li dovrà pure fare, e allora già però si ridimensiona. Questo è un discorso tecnico da giurista, da avvocato, però ognuno poi si sceglie quello che può fare nella vita, perché c'è stato un compagno che io ho difeso, che tutti sanno che in epoca diversa, che aveva, sono riuscita a fargli dimezzare la pena e lui ormai l'aveva finita, ma se n'è andato, ha detto io in Italia non ci voglio stare più. Ossia, ognuno deve scegliere la propria vita, insomma, poi con le conseguenze, non lo so. Io ho dato i consigli ai miei assistiti, se li seguono spero bene, insomma. Ah, però è vero che è difficile fare una scelta, certo, in queste condizioni, ecco.
Bene, Simonetta,
no, però un'ultima cosa, una scelta invece tutti noi e tutte noi la possiamo sicuramente fare, di non accettare da un lato tutta questo scenario che tu hai descritto molto bene, di non accettare come un dato di fatto questo quarto potere, che in questo caso appunto i media sono una solida spalla rispetto a questo progetto, e di cercare, per quanto ci riguarda,
scusa, prima si passava la parola, le storie si raccontavano a voce, hanno creato apposta dei punti di riferimento scritti, perché lì c'è un capo, lì c'è quello che è sottomesso, c'è chi prende i soldi per poter fare il giornale, e questa è una creazione. Io non sono una distrattista, però è vero che è stato fatto scientificamente, creare questo potere dei media, come l'ha fatto Berlusconi in 20 anni di costruzione. Loro hanno molta pazienza, hanno creato una mentalità, creano delle teste, creano delle persone che pensano come dicono loro, e questa è una cosa grossissima. Non è che noi possiamo entrare e capire come obiettiamo, la possiamo criticare il potere dei media, la possiamo criticare, ma non abbiamo la possibilità di entrare dentro questo meccanismo.
No, bisogna scegliere, bisogna stare più nelle piazze e parlare con la gente direttamente, per quello lo possiamo fare.
Certo, oggi stiamo facendo un convegno, una riunione di giuristi, che non sono quegli avvocati che vanno in piazza, sono giuristi che studiano, che io seguo, e stiamo studiando quali sono le forme di espressione per opporsi, ma noi in teoria, il problema è che i movimenti hanno le loro scelte, le loro politiche, si spaccano tra loro anche su cose
le
semplici,
loro responsabilità.
L'egemonia, ci sono un sacco di problemi che non ci permettono neanche di unificare questi che potrebbero essere antagonisti, insomma.
Va bene, Simonetta, ti ringraziamo per questa chiara valutazione. Poi ne torneremo anche dopo questo convegno, e ci può dare degli elementi sempre di carattere giuridico, analitico.
Il processo in Cassazione comunque comporterà la definitività delle pene.
Certo.
E questa è la cosa che io credo che debba indurre i compagni a organizzarsi per aiutare e stare vicino a questi compagni che rischiano e che forse sceglieranno di entrare in carcere.
Certo.
E quindi di costituire dei comitati, delle associazioni, qualunque cosa può dare sollievo anche umano, diciamo, perché chi entra, non essendo solo aspettato, perché è giovane e non sa ancora che cosa significa, andranno a fare un'esperienza terribile,
certo,
che chi sta lì con voi adesso lo sa già, e che c'è bisogno di moltissimo amore.
Sì, ecco, sì, ci vuole una grossa solidarietà intorno, anche sul piano economico, perché dentro...
Certo, io dicevo per questo, soprattutto quello umano, però
anche
sapete, anche le cartoline, le lettere servono, certo, per una persona che sta dentro, e i soldi soprattutto, perché non dico che dovranno pagare gli avvocati, quelli ormai finiranno.
Almeno le sigarette,
però,
sì, almeno le sigarette.
Però dentro c'è bisogno di tutto, insomma, ecco.
D'accordo, grazie Simonetta.
Un bacione,
un abbraccio,
ciao, grazie tante, ciao.
Ciao.